20 gennaio 2023. Il libero arbitrio esiste, ma non è come ce lo immaginiamo. Di Alessandra Bucella e Tona Dominic Fratto Scientific American. Immaginate di acquistare online un nuovo paio di cuffie? C'è un'ampia scelta di colori, marche e caratteristiche da esaminare. Avete la sensazione di poter scegliere il modello che preferite e di avere il pieno controllo della vostra decisione? Quando finalmente cliccate sul pulsante aggiungi al carrello, credete di farlo di vostra spontanea volontà? Ma se vi dicessimo che, mentre pensate di stare ancora navigando in cerca della cuffia giusta, la vostra attività cerebrale ha già evidenziato quella che sceglierete, l'idea potrebbe non essere così inverosimile. Sebbene i neuroscienziati non siano in grado di prevedere la vostra scelta con un'accuratezza del 100%, la ricerca ha dimostrato che alcune informazioni sulla vostra azione imminente sono presenti nell'attività cerebrale diversi secondi prima che prendiate coscienza della vostra decisione. Già negli anni 60 alcuni studi avevano rilevato che, quando le persone eseguono un semplice movimento spontaneo, il loro cervello mostra un aumento dell'attività neurale, che i neuroscienziati chiamano potenziale di prontezza prima del movimento. Negli anni 80 il neuroscienziato Benjamin Libet ha riferito che questo potenziale di prontezza precede addirittura il momento in cui una persona dichiara di aver deciso di muoversi, non solo il suo movimento. Nel 2008 un gruppo di ricercatori ha scoperto che alcune informazioni su una decisione imminente sono presenti nel cervello fino a 10 secondi prima, molto prima che le persone riferiscano di aver preso la decisione su quando o come agire. Questi studi hanno suscitato domande e dibattiti. Per molti osservatori questi risultati hanno sfatato il concetto intuitivo di libero arbitrio. Dopotutto, se i neuroscienziati possono dedurre la tempistica o la scelta dei vostri movimenti molto prima che siate consapevoli della vostra decisione, forse le persone sono solo marionette mosse da processi neurali che si svolgono sotto la soglia della coscienza. Ma come ricercatori che studiano la volizione da una prospettiva sia neuroscientifica sia filosofica, noi crediamo che in questa storia ci sia molto di più. Lavoriamo in collaborazione con un gruppo di filosofi e scienziati per fornire interpretazioni più sfumate, tra cui una migliore comprensione del potenziale di prontezza e un quadro teorico più fruttuoso in cui collocarle. Le conclusioni suggeriscono che il libero arbitrio rimane un concetto utile, anche se potrebbe essere necessario riesaminare il modo in cui lo si definisce. Partiamo da un'osservazione di buon senso: gran parte di ciò che le persone fanno ogni giorno è arbitrario. Quando iniziamo a camminare mettiamo un piede davanti all'altro. La maggior parte delle volte non decidiamo attivamente quale gamba mettere avanti per prima, ma non ha importanza. Lo stesso vale per molte altre azioni e scelte, sono in gran parte prive di significato e fatte senza rifletterci. La maggior parte degli studi empirici sul libero arbitrio, compresi quelli di Libet, si sono concentrati su questo tipo di azioni arbitrarie. In queste azioni i ricercatori possono effettivamente leggere la nostra attività cerebrale e trovarvi informazioni sui nostri movimenti e sulle nostre scelte prima ancora che ci rendiamo conto che stiamo per compierle. Ma se queste azioni non hanno importanza per noi, è così rilevante che siano iniziate inconsciamente. Le decisioni più significative, come accettare un lavoro, sposarsi o trasferirsi in un altro paese, sono infinitamente più interessanti e complesse e vengono prese in modo decisamente consapevole. Se iniziamo a lavorare con una concezione più filosofica del libero arbitrio, ci rendiamo conto che solo un piccolo sottoinsieme delle nostre azioni quotidiane è abbastanza importante da meritare che ce ne preoccupiamo. Queste sono le decisioni di cui vogliamo sentirci in controllo, quelle i cui esiti fanno la differenza nella nostra vita e la cui responsabilità sentiamo sulle nostre spalle. È in questo contesto, quello delle decisioni che contano, che la questione del libero arbitrio trova la sua più naturale applicazione. 10 errori concettuali in materia di libero arbitrio di Sabine Hossenfelder. Nel 2019 i neuroscienziati Uri Maoz, Liad Budrik e i loro colleghi hanno studiato la seguente idea. Hanno presentato ai partecipanti una scelta di due organizzazioni non profit a cui potevano donare $1000. Per indicare l'organizzazione preferita, i partecipanti dovevano premere il tasto destro o il sinistro. In alcuni casi sapevano che la loro scelta era importante perché il pulsante avrebbe determinato quale organizzazione avrebbe ricevuto l'intero importo di $1000. In altri casi le persone hanno consapevolmente fatto scelte senza un vero senso perché era stato detto loro che entrambe le organizzazioni avrebbero comunque ricevuto $500 indipendentemente dalla loro decisione. I risultati sono stati piuttosto sorprendenti. Le scelte senza senso sono state precedute da un potenziale di prontezza, proprio come negli esperimenti precedenti, invece le scelte significative non lo erano. Quando abbiamo a cuore una decisione e il suo esito, il nostro cervello sembra comportarsi in modo diverso rispetto a quando la decisione è arbitraria. Ancora più interessante è il fatto che le intuizioni del senso comune sul libero arbitrio e sul processo decisionale non sembrano coerenti con questi risultati. Alcuni nostri colleghi, tra cui Mautz e il neuroscienziato Jacques Avinas, hanno recentemente pubblicato i risultati di un ampio sondaggio con più di 600 intervistati in cui hanno chiesto agli interpellati di valutare quanto sembrassero libere varie scelte fatte da altri. Le valutazioni suggeriscono che le persone non riconoscono che il cervello possa gestire le scelte significative in modo diverso da quelle più arbitrarie o prive di significato. In altre parole, le persone tendono a immaginare tutte le loro scelte, da quale calzino mettere per primo a dove trascorrere una vacanza, come ugualmente libere, anche se le neuroscienze suggeriscono il contrario. Questo ci dice che il libero arbitrio può esistere, ma potrebbe non operare nel modo in cui lo immaginiamo intuitivamente. Allo stesso modo, c'è una seconda intuizione che deve essere affrontata per comprendere gli studi sulla volizione. Quando gli esperimenti hanno scoperto che l'attività cerebrale, come il potenziale di prontezza, precede l'intenzione cosciente di agire, alcune persone sono saltate alla conclusione che non sono responsabili, non hanno libero arbitrio, ragionano perché sono in qualche modo soggette alla propria attività cerebrale. Ma questo presupposto non tiene conto di una lezione più ampia delle neuroscienze. Noi siamo il nostro cervello. La ricerca combinata chiarisce che gli esseri umani hanno il potere di fare scelte consapevoli, ma questo potere e il senso di responsabilità personale che lo accompagna non sono sovrannaturali, avvengono nel cervello indipendentemente dal fatto che gli scienziati li osservino con la stessa chiarezza con cui osservano un potenziale di prontezza. Non esiste quindi un fantasma all'interno della macchina cerebrale. Tuttavia, come ricercatori sosteniamo che questa macchina è così complessa, imperscrutabile e misteriosa che i concetti popolari di libero arbitrio o di sé rimangono incredibilmente utili. Ci aiutano a pensare e a immaginare, anche se in modo imperfetto, il funzionamento della mente e del cervello. In quanto tali, possono guidare e ispirare le nostre indagini in modo profondo, a condizione che continuiamo a mettere in discussione e a testare queste ipotesi lungo il percorso.